Fratello Giuseppe, riguardo a questo signore Mauro Biglino, che si presenta come se fosse un professore della Bibbia, ma come vedremo più avanti la Bibbia non la capisce, abbiamo ricevuto una lettera di un caro fratello che te la leggo. Il fratello A dice: Cari fratelli, ho già una volta richiesto il corso biblico e per questo vi ringrazio. Ma devo confessarvi che sono stato facile preda del tentatore, seguendo su YouTube Mauro Biglino, e sento di aver tradito Gesù. Ho una famiglia con 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, e seguendo questo assatanato ho sconvolto tutta la mia famiglia. Sono diventati atei, tranne mia moglie che non ha mai perso la fede. Ma ho permesso a Satana di distruggere spiritualmente i miei bambini. Ho bisogno di un aiuto perché non riesco a portarli da Gesù. Ho paura, ho sbagliato tutto. Aiutatemi. Dio ti benedica, fratello. Giuseppe, come possiamo aiutare questo fratello a portare la sua famiglia alla verità?
Quanti anni hanno i ragazzi?
Non specifica.
Cerchiamo di parlare oggi un linguaggio che i ragazzi, i giovani possono capire. Ragazzi, che avete domande, scriveteci. Grazie Signore, che Signore ha benedetto la nostra chiesa, la radio. Qui abbiamo più di 2000 video che potete visionare su ogni soggetto. È la saggezza di Dio, è la saggezza della Scrittura, non è mia.
Amen.
Riguardo questo signor Mario Biglino, praticamente, insomma, con tanto di rispetto, bisogna rispettare anche le opinioni contrarie. Purtroppo oggi vi sono vari gruppi, ci sono anche delle logge sataniche che nascostamente, sotto copertura di, virgolette, professori, sedicenti, insegnanti studiosi di scritture, chiuse virgolette, propagano, cioè, il loro spirito, il loro odio contro Dio, la loro concezione satanica di Dio, no? Che per i satanisti il Dio è Satana, il diavolo, e Dio invece è quello cattivo. Quindi secondo loro Gesù è il cattivo che è morto sulla croce per pagare i peccati, invece il diavolo che l'ha fatto uccidere è il buono. Cioè, questo è il loro concetto.
Ma questi studiosi non si presentano come satanisti?
E no, figurati, come quando. Cioè Stalin e Lenin, quando hanno conquistato la Russia, si erano presentati come socialisti. Il socialismo era un partito per i poveri, il socialismo è per togliere soldi ai ricchi dalle poveri, tutti l'hanno seguiti. Poi quando hanno preso potere, stalinismo, i gulags, i campi di concentramento, cioè alcuni dettagli che Lenin si era ben guardato da dirlo. Capito? I fascisti lo stesso, quando i fascisti e i nazisti è lo stesso trucco. E i satanisti, insomma, il diavolo usa sempre, si presenta come un camaleonte, no? Parla la lingua, capisci? E allora, per propagare la loro ideologia, che cioè, le ideologie nel mondo basicamente sono due, c'è quella satanica e c'è quella di Cristo, dalla Bibbia. Quindi qual è la verità, qual è la bugia? Oggi studieremo un po' su questo. Io non sta a me a dire a voi, amici che ci seguite, cosa dovete credere. Ascoltateci se volete, con massimo rispetto, poi deciderete voi. Non sta a me a dirvi se Dio è Satana, il diavolo, oppure se è Cristo. Decidete voi. Va bene. Non sta a me a dire i satanisti vanno all'inferno, come dice la Bibbia, e quelli che seguono Cristo vanno in cielo. Decidete voi se questo è vero o no. Comunque, costoro, occasionalmente, questi cosiddetti satanici, hanno organizzato delle logge, chiese sataniche, che però di regola, quando escono dalla chiesa satanica, che spesso si riuniscono di notte, bevono il sangue, eccetera, eccetera. Non è che tutti i satanisti fanno queste cose. Alcuni sono professori di scuole che magari non gli piace bere il sangue, magari non gli piace pregare sui teschi dei cadaveri. Magari preferiscono guardare film dell'orrore, che ne so io. Pornografia, cioè, tanto di rispetto, loro scelto.
Ma può essere che alcuni di loro neanche si rendono conto che stanno promuovendo ideologia satanica? Sono ingannati?
Sì, ma guarda che, come la Bibbia mostra, quando gli angeli che si ribellarono in cielo, seguirono Lucifero, seguirono Satana in cielo, mica sapevano che andavano a finire all'inferno. Che Satana gli diceva: no, non è vero, non è vero, credete a me, mangiate il frutto proibito. Cioè, ogni demone che segue Satana è stato ingannato. Capito? E quindi cioè ogni serial killer, ogni produttori di pornografie, quelli che hanno fatto la bomba atomica, sono ingannati, mica sanno. Loro credono che facendo la bomba atomica salvano il mondo. Cioè, il coronavirus è stato inventato per il bene della Cina, che in base a certi giornali sembra che sia stato creato dai militari per proteggere la Cina. Mm-hmm. E comunque la Russia e l'America sono più di loro. Cioè, tutto il male oggi nel mondo viene presentato a fin di bene. Mm-hmm. Leggi Matteo, ti ho dato delle scritture lì?
C'è sì, la lista. Allora, sì, dammi
la prima.
Matteo 7, 15 e 16.
Grazie.
Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti.
Capisci? Cioè, i satanisti non si presentano mai col forcone alle corna, no, si presentano come professori, come rispettabili atei. Non sono atei, sanno che c'è il diavolo, sanno che c'è Dio e lo odiano a Dio. Quindi sono lupi rapaci che riconoscono dai loro frutti, li riconoscete dai frutti. Li riconoscete satanisti da cosa? Non te lo dicono mai, perché sono ipocriti, falsi. Magari di notte sono ad adorare il diavolo in ginocchio e durante il giorno loro sono atei. Però li riconosce dal loro odio sviscerato contro Dio, da come storcono le scritture, sempre per insultare Dio. E Dio li lascia fare, perché il suo giudizio famoso inferno, dove le anime muoiono, e arriverà il giorno anche a quello. E lì sarà bene avere Cristo. Quindi queste conferenze nel mondo, conferenze che questi satanisti organizzano, dovrebbero essere organizzate dai cristiani molto di più, conferenze cristiane per dare la verità, cioè cristiani che, quelli che sono vivi nello spirito, per predicare l'amore di Gesù per il nostro prossimo. Purtroppo oggi questo tipo di cristianesimo è raro, come le perle di cui Gesù parlava in Matteo 13, che il cristianesimo oggi nel mondo per la maggioranza è morto, stramorto, e quindi non è che vale molto. Quindi troppe accuse di questi satanisti contro il cristianesimo sono vere. Mm-hmm. Però noi non siamo qui oggi a difendere il cristianesimo, la maggioranza del quale è fuori binario. Mm-hmm. Ipocrita, caccia di soldi, cristianesimo che fa vergogna a Dio. No, siamo qua, grazie a Dio per quelle poche vere chiese, quei cristiani sinceri, grazie a Dio. Oggi siamo qua a difendere Dio, il Vangelo, la verità, colui che è morto sul Calvario per i nostri peccati. Colui che è stato ucciso perché faceva il bene. Quindi questo messaggio che adesso seguirà non è da intendere come cieca difesa del cristianesimo in generale. No, credo infatti che troppo cristianesimo, infatti non dovrebbe anche chiamarsi cristianesimo, è una politica. Oggi troppo di questo cristianesimo è una grande politica, basta che Dio si vergogna. Basta vedere cosa è avvenuto in secoli e secoli di guerre religiose contro i musulmani, guerre, i crociati e le crociate. Cose che con Cristo avevano niente da spartire, tranne le croci false dipinte sugli scudi di quelli dei crociati cristiani che massacravano, stupravano, saccheggiavano, opprimevano. Cioè, per questi cristiani e satanisti per me sono uguali. Per satanisti io intendo gente come Hitler, Stalin e tanti professori, virgolette, che oggi predicano l'odio contro Dio. Queste guerre, stavo dicendo, le crociate e tante altre guerre, eccetera, come per esempio la guerra in Iraq dell'America sostenuta dagli evangelici americani, Hitler sostenuto dagli evangelici in Germania, sono chiese false. E l'unica cosa vera sono quei pochi cristiani dentro che erano contro. Quindi erano troppe guerre, sono patrocinate da chiese che hanno predicato e predicano l'amore di Dio con la bocca, ma col cuore adorano i loro idoli di cosa? Mm-hmm. Idoli di potere religioso, potere politico, denaro, chiese piene di pedofilia, di ipocrisia, cioè di cristianesimo. Queste chiese non so se hanno l'1%. Su questo sono d'accordo con Biglino, mm-hmm. Va bene?
Sì, sì.
Però
sì.
Il cristianesimo falso, c'è anche il cristianesimo vero.
Sì, sì.
Va bene?
Sì.
Così come ci sono soldi falsi, ci sono soldi anche veri, signor Biglino. C'è anche il cristianesimo vero, c'è il Gesù vero, il Calvario vero, Gesù che è stato ucciso veramente sulla croce e che è risorto veramente. D'accordo? C'è una testimonianza che lui è risorto, quindi mica vado a credere a Biglino io. E, Primo Corinzi capitolo 15, 500 persone hanno visto Gesù risorto. E quando fu scritto questo messaggio di Paolo, nessuno obiettò, perché c'erano quasi 500 testimoni. E quindi che Biglino viene qua 2000 anni dopo a dirmi no, mi ha parlato un alieno, oppure credono gli alieni, no, scusa. Guarda, cosa ha detto Gesù sulle religioni ipocrite? C'è la prossima scrittura, Matteo 23 dovrebbe essere?
Sì.
Per favore.
Matteo 23, 27 a 33. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia ed iniquità. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna?
Quindi, come vediamo qua, il Signore, cioè, io sono d'accordo con Biglino che troppo cristianesimo fa vergogna a Dio, per l'amor di Dio. Però tanti cristiani che si sono comportati con più satanisti che cristiani, cioè praticamente sono della stessa religione di Biglino, insomma. Sono anticristo e fanno perdere la fede in Dio. Grazie a Dio per quelle chiese che sono piene di pecorelle, anche se non capiscono la Bibbia.
Ci sono, sì.
Quindi grazie a Dio per le comunità di cristiani veri, amorevoli, che evangelizzano i perduti come Gesù e i discepoli facevano. Cristiani che non baciano, come si dice, i piedi di certa politica e che bramano i contributi dalle tasse, per contributi e sconti dalle tasse, eccetera, esenzione tasse per riempire le loro casse denarose. Eppure queste chiese, nonostante insomma magari possono essere fuori binario, sono piene di pecorelle tanto sincere, tanto quanto ignare, di qual è il vero cristianesimo, non dell'uomo, non del predicatore, che magari non è sincero, ma il vero cristianesimo di Cristo e dalla Bibbia.
La cosa che mi è piaciuta è la scrittura di Matteo 7, 16. Le riconoscerete dai loro frutti. Se solo guardiamo la fine del messaggio di questi intellettuali, dove si arriva? Hanno aiutato qualcuno? Non in conoscenza intellettuale, ma hanno cambiato il cuore della gente, la vita, le abitudini di qualcuno per migliorare. L'intellettualismo, quante persone ha aiutato per...
L'intellettualismo,
diciamo,
ateo.
Per lasciare la droga, per riunirsi nel caso di un divorzio in un matrimonio, per cambiare vita.
Per ispirare le donne a non abortire, a non uccidere i propri bambini.
Sì, io sono d'accordo che sono molto intellettuali, sì, molto. Però come stanno cambiando il mondo in bene? Qual è il bene che hanno fatto?
Sì, ma Carlo Marx era molto intellettuale, però da lui è venuto... il fascismo viene dal suo socialismo, il nazismo viene dal suo socialismo. Cioè, lui è un grande intellettuale, ma ci sono intellettuali del bene e intellettuali del male. È logico. Uno può essere professore, grande scienziato, ma si usa la sua scienza per fare coronavirus, per fare batteri, guerra batterologica, per fare bomba atomica. Sei intelligente, intelligentissimo, c'hai 10 diplomi, ma davanti a Dio non vale niente, perché usi queste cose per il male.
Sì, quindi dai frutti si vede qual è la verità.
Guarda, io ho visto un filmato di questo signor Biglino che praticamente... con tutto rispetto è un venditore di fumo, le cose che dice è tutto intellettualismo, l'enciclopedia è così, il libro del tal dei tali, è tutta gente che ha scritto, come il Das Kapital di Karl Marx, la mia lotta di Adolfo Hitler, cioè sì, grandi intellettualismi, ma basati su cosa? Basati su Marx, su Biglino, su... Invece la nostra fede è basata su Cristo, non sul cristianesimo che la maggioranza si salvi chi può, su Cristo, quello che veramente ha mostrato la verità, veramente ha guarito le persone. Guarda, Biglino era uno che era stato assunto, diciamo due parole chi è questo signore, era stato preso, assunto dalla Chiesa Cattolica per lavorare sulle scritture, questo qua. E grazie alla sua conoscenza di qualche lingua antica era stato assunto. Però che succede? Improvvisamente questo signore volta gabbana, come Giuda ha abbandonato Gesù, apparentemente diviene posseduto completamente da una smania di odio contro Dio, uno spirito si era preso, una piovra spirituale, ora, e ora appunto che la dedica la sua vita a odiare, a propagare quel suo odio contro un Dio in cui dice di non credere. Questo predicatore pretende di essere illuminato sul significato delle scritture che dice di rivelare ai suoi seguaci. Ma chi la Bibbia la conosce bene, un vero studioso di Bibbia, sa benissimo che le sue virgolette rivelazioni sono solo storture del vero Dio di amore dei Vangeli. Al massimo, questo Signore potrà ingannare solo chi è ignaro di Bibbia, oppure è un cristiano che ha scaldato solo panche e che non ha avuto esperienza diretta con lo Spirito Santo di Gesù. Guarda, la prova vera, se Dio c'è o se Dio non c'è, non è tramite spremere il cervello e lucubrazioni mentali di filosofi religiosi, ma c'è solo un modo per sapere se la Bibbia, il Vangelo, Cristo, la resurrezione è vero: esperienza diretta. Tu ti metti in ginocchio, gli dai il cuore a Gesù e lui ti illumina, finalmente capisci, va bene? Quindi dobbiamo solo aprire il cuore a Cristo, che è la sola maniera per sapere se Cristo è. Quindi, conclusione, e di solito io non perdo tempo con blasfemi, cialtroni e volgari che solo vogliono pubblicizzare il loro odio contro Dio, che cercano pubblico per vomitare il loro odio contro il Signore. E lo scrivono anche libri su libri, fanno soldi e soldoni, carrioli pieni di soldi questi libri che fanno contro Dio. Va bene, facciano pure. E il loro momento, questo è tutto il paradiso che avranno. Che quattro soldi che guadagnano dove scrivono il loro odio contro Dio. Ma guarda, io adesso voglio dire, adesso quello che seguirà adesso, che voglio andare punto per punto a mostrare perché questo signore è un cialtrone, va bene, voglio proprio mostrarlo. Lo faccio solo per amore delle pecorelle, non per litigare con questo blasfemo. Perché le pecorelle che la Bibbia non la conoscono, e allora voglio rispondere alle bugie, alla propaganda ingannevole di questo signore. In umiltà vuol dire questo. Presenterò questo piccolo studio biblico che adesso segue per rispondere solamente ad alcune delle innumerevoli banali inesattezze che uno che conosce Dio e la Bibbia si sporca ad ascoltarle. Va bene? E questo è tipico di tutti i gruppi satanici. Va bene? Predicano contro Dio che non lo conoscono, ma se non lo conosci come fai a parlare? Chi sei tu per insegnare che Dio non c'è? Scusa, io ho avuto esperienze dirette con Gesù, io ho passato di tutti i colori, un sacco di esperienze sbagliate, orribili. Un giorno, a 25 anni, ho dato il mio cuore a Gesù e lui è in questo spirito è entrato, così come c'è gente che riceve spirito di possessione demoniaca e diventano aspiranti suicidi. Io ho ricevuto uno spirito di possessione cristiana, di Cristo, di Dio, Spirito Santo. E da quel momento ho smesso di fumare, ho smesso di bere di qui, bere di là, cercare donne, fidanzate, questo, quell'altro. La mia vita è cambiata, ma in un flash, in un attimo, ero un'altra persona. Non mi conoscevano più. Il mio amico che usciva con me sempre, quando è venuto a trovare, dice, mi sembrava di vedere una persona diversa, ero sempre tranquillo, rilassato, in pace. Va bene, quindi lo dico consiglio a tutti. Non capirete la verità ascoltando me o Biglino, neanche ascoltando me, solamente se andate da Gesù, solamente se vi inginocchiate nel vostro cuore, lo fate entrare a Gesù Cristo, e allora capirete che c'è un altro mondo, un'altra dimensione. E da quel giorno la mia vita è cambiata. Ho scoperto che la Bibbia è vera. Prima la Bibbia era un libro del telefono, poi invece è vero, Marco 16. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Che venga Biglino a dirmi a me che non è vero. Centinaia di persone, io nel mio piccolo, che sono dei più piccoli a guarire le persone, io ho imposto le mani, anche tu Angela, anche la nostra piccola comunità cristiana.
Sì, grazie Gesù.
E le persone guariscono di cancro, di tumori. Sì. Erano in coma, sono guarite solamente perché abbiamo imposto le mani. Ci sono cristiani meglio di me, io sono uno piccolino.
È vero.
Come fa Biglino a dire a me che non è vero che i miracoli non ci sono, che Gesù non è risorto? Come fa uno che non è risorto quando ha detto io morirò e risorgerò, l'ha profetizzato, e poi profetizza, questi saranno i segni che seguiranno e che avranno creduto e imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno? Scusa, se io vedo uno guarire, Va bene, è logico che stavo dicendo la verità. Alleluia.
Amen. Grazie Gesù.
Andiamo adesso a rispondere a qualcuno delle frottole. Dimostreremo che questo rispettabile signore è un imbroglione. Lo sa lui, ma forse non lo sa neanche perché Hitler non sapeva che era un indemoniato. Va bene, un serial killer, diciamo. Stalin non sapeva che era cattivo, lui pensava che era buono. Basta ammazzare tutti i ricchi e noi avremo paradiso sulla terra. È crollato il comunismo su se stesso, ovunque. E Pol Pot, e Castro, e Mao Zedong, è crollato dappertutto. In Cina, infatti, se non diventavano capitalisti, la Cina crollava come i sovietici. Va bene?
Andiamo al filmato che hai menzionato, intitolato Mauro Biglino è un pastore evangelico. Le bugie dei pentecostali sulla Bibbia fanno ridere. Questo è il titolo del filmato. E mettiamo una parte di questo filmato, così fratelli ascoltate quello che dice Biglino. Poi
direttamente quello che gli dice, sì. Poi ognuno deciderà per conto suo.
E poi ti rispondi, fratello Giuseppe.
Va bene, non si può credere in Gesù ascoltando lui o ascoltando me, andando da Gesù direttamente. Però per la soddisfazione del cervello e della mente andiamo anche alle cose che lui dice. E parleremo un linguaggio senza intellettualismo. Non ci nasconderemo come fa Biglino dietro cose intellettuali, archeologiche, cose extraterrestri che nessuno capisce niente. Ma cerchiamo di parlare un linguaggio che i ragazzi possano capire con l'aiuto di Dio.
Sì. Ascoltiamo un po' quello che Biglino dice.
Tutta la Bibbia è un libro di guerra dove gli israeliti, cioè i discendenti di Giacobbe, agli ordini di Yahweh, combattono contro i nemici per conquistarsi delle terre. E i nemici, i nomi che troverete, sempre ricorrenti, quelli con cui combattevano le grandi battaglie, le grandi guerre di conquista, non sono mica gli egiziani, gli ittiti, gli assiri, i babilonesi, nei confronti dei quali Yahweh non poteva neanche pensare di mettersi in contrasto, ma neanche pensarlo, talmente era piccolo e insignificante. I nomi dei nemici sono questi: Moabiti, Ammoniti, Amalechiti, Edomiti, Madianiti. Moabiti sono discendenti diretti di Lot, nipote di Abramo. Gli Ammoniti, discendenti diretti di Lot, nipote di Abramo. Amalechiti, discendenti diretti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Gli Edomiti, discendenti diretti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. I Madianiti, discendenti diretti di Abramo attraverso la sua compagna Keturah. Si combattevano tra cugini, zii e nipoti. Una guerra all'interno della famiglia. Arrivo. Una guerra all'interno della famiglia per strapparsi le terre tra di loro, in quel piccolo fazzoletto di terra che era la terra di Canaan.
Fratello Giuseppe, sei d'accordo con questo suo commento che Israele combatteva solo dentro la famiglia di Abramo e non osavano di combattere contro Egitto, Babilonia? Come la vedi tu?
No, Biglino fa finta di conoscere la Bibbia, lui capisce solo le traduzioni tra latino, greco, però Biglino è completamente ignorante di Bibbia, non è che veramente conosce la Bibbia lui. Lui conosce solo quelle parti dove apparentemente può mettere Dio in cattiva luce. In realtà non è vero che Israele attaccava i popoli, diciamo, imparentati. Questi popoli che erano discendenza di Lot e di Abramo, di Lot e di Esaù, cioè Israele non li ha mai attaccati. Lui è un bugiardo. Sono loro che hanno attaccato Israele.
Oh.
Infatti, quando Israele uscì dall'Egitto, ma Biglino ignara, diciamo, senza offendere, è ignorante di queste cose. Perché non è che ha studiato la Bibbia per capire cosa dice, ha studiato la Bibbia per scoprire cosa il diavolo vuole dire, capisci? Non è così che, come un processo, è uno tutto completamente da una parte e non è un testimone, capito? Cioè, quando Israele uscì dall'Egitto, Dio gli disse a Mosè: non attaccare Moab, Ammon e Monte Seir. Perché? Perché sono i tuoi parenti, sono i tuoi fratelli. E non li attaccarono. Però quando Israele conquistò la terra e non attaccò i loro parenti, per niente, dopo un po' questi parenti attaccarono loro.
Ah, ok.
Ma Biglino, con rispetto, ignorante, non la sa queste cose. Capisci? Quindi non ha colpa nel senso che lui ignara queste cose. Se lui studiasse la Bibbia, vai nel libro di Esodo e Numeri, Levitico, Deuteronomio, Dio dice non attaccare queste nazioni. Ma queste nazioni hanno attaccato loro. Mm-hmm. E loro Israele si è difesa. Leggiamo qualche scrittura su questo punto.
Sì.
Deuteronomio 2, 4 al 9, per favore.
Deuteronomio 2, 4 a 9. Dai quest'ordine al popolo. Voi state per passare i confini dei figli di Esaù, vostri fratelli, che abitano in Seir. Essi avranno paura di voi. State quindi bene in guardia. Non muovete loro guerra, poiché del loro paese io non vi darò neppure quanto ne può calcare un piede, perché ho dato il monte Seir a Esaù come sua proprietà.
Quindi dice, non fate guerra, non vi darò niente del loro territorio, perché appartiene a loro.
Verso 6. Comprerete da loro con denaro contante le vettovaglie che mangerete, e comprerete pure da loro con denaro persino l'acqua che berrete, poiché il Signore il tuo Dio ti ha benedetto in tutta l'opera delle tue mani, ti ha seguito nel tuo viaggio attraverso questo grande deserto. Il Signore il tuo Dio è stato con te durante questi 40 anni e non ti è mancato nulla. Così passammo, lasciando a distanza i figli di Esaù, nostri fratelli, che abitano in Seir, ed evitando la via della pianura, come pure Elat ed Esion Geber.
Quindi evitavano le vie dove poteva generare guerra, diciamo. Cercarono di fare ogni sforzo per mantenere la pace con i loro parenti.
Poi ci voltammo e ci incamminammo verso il deserto di Moab. Il Signore mi disse, non attaccare Moab e non muovergli guerra, perché io non ti darò nulla da possedere nel suo paese, poiché ho dato Ar ai figli di Lot come loro proprietà.
Va bene, quindi in nessun modo possiamo credere a una bugia che Israele cercava di litigare coi parenti come insomma questo signore vuole imbrogliarci e farci credere. E quindi sta dicendo delle bugie al 100%, è falso, assolutamente falso, non è vero. Ed è, insomma, cioè in qualunque tribunale umano, quando uno viene scoperto a dire una completa verità e viene buttato fuori dal tribunale, lei non è testimone, lei è imbroglione, mm-hmm. fuori di qua. Va bene?
Quindi questo mostra che quello che Mauro Biglino dice non è vero, perché Israele non attaccava i popoli imparentati.
Israele ha fatto solo guerre difensive, solamente difensive, e basta. Ok, però lui dice, sì, però ha fatto guerre di colonizzazione per conquistare Canaan e ha attaccato le nazioni, è vero.
E Dio ha detto di attaccare quelle nazioni.
Sì, sì, ma Dio ha anche detto di lanciare fuoco dal cielo su Sodoma. Dio ha anche detto di mandare il diluvio universale ai tempi di Noè. Perché Dio ha fatto questi qui? Non era mica che Dio voleva attaccare Canaan che ha mandato il diluvio universale. Non è che Dio voleva conquistare guerre di conquiste come fanno, non so, certe religioni oggi che vogliono conquistare tutto. Niente affatto. Dio ha mandato fuoco su Sodoma come forma di?
Punizione?
Di giudizio. Lo stesso modo che Dio manda la gente all'inferno.
Mm-hmm, mm-hmm.
Va bene? Perché? Perché lui è Dio. E scusi, in questa terra c'è la pena di morte?
Sì.
L'America ha messo sulla sedia elettrica quelli che hanno dato i segreti della bomba atomica a Stalin? È messo sulla sedia elettrica?
Sì.
Sì. I Rosenberg, marito e moglie, sulla sedia elettrica. E in Italia fucilavano chi era contro il fascismo? Oggi danno l'ergastolo ai mafiosi? In Cina c'è il campo di concentramento, il plotone di esecuzione, sì. Non c'è una nazione al mondo che prima o poi non ha avuto la pena di morte. Però Dio no, perché il diavolo dice no, questo non è amore. Quindi il diavolo manda tutti all'inferno, però quando Dio punisce un colpevole, Dio non può farlo.
E perché Dio ha punito, ha giudicato quelle nazioni che sono state distrutte? Qual è stata la loro colpa?
Ma Genesi 15, guarda. Allora, vai Genesi 15.
Sì.
Ce l'hai?
Sì.
Ecco, qui c'è la tua risposta. Devi andare verso 16. Qui mostra perché Israele ha attaccato i popoli di Canaan. Leggi.
Genesi 15:16. E alla quarta generazione essi torneranno qua.
Cioè il popolo di Israele, sta parlando ad Abramo, Dio parla ad Abramo. Abramo, alla quarta generazione, dopo che saranno prigionieri in Egitto, eccetera. La quarta generazione torneranno qua dove tu sei. Dove era Abramo? Era in Canaan. Torneranno qui. E perché?
Perché l'iniquità degli Amorei non è giunta finora al colmo.
Quindi Dio sta dicendo a Abramo, Abramo, tu sei in Canaan, qui ci sono gli Amorei e altre nazioni. Torneranno qui alla quarta generazione di prigionia in Egitto. Queste cose il biglino non le sa, lui capisce solo l'ebraico, latino, ma non è che capisce lo spirito della Bibbia, no? I farisei capivano la Bibbia a livello farisaico, il biglino è così. I farisei capirono la Bibbia e nel nome della Bibbia hanno crocifisso Gesù. Adesso questo qua, signor Biglino, nel nome della sua conoscenza biblica, offende Dio. Allora, ascolta. Dio sta dicendo che quando la coppa degli Amorei cananei sarà piena, io li giudicherò, come con Sodoma e Gomorra. Capisci? Cioè, quindi questa non era una guerra di conquisto, come dice l'egregio Biglino. Questo era un giudizio di Dio per punire i cananei, perché dopo la quarta generazione, stiamo parlando di 500 anni dopo, va bene? La loro coppa di malvagità era piena, potevano essere giudicati, va bene? Esattamente come fu giudicata Sodoma. All'inizio Sodoma era un poco omosessuale, poi di più. Oggi essere omosessuale è una gloria, però nella Bibbia no.
E queste nazioni?
In Russia è una gloria essere una spia russa in America, per l'America non è gloria. In America è una gloria per una gente della CIA essere una spia in Russia, per la Russia non è una gloria. La gloria, il giusto e lo sbagliato dipende dal punto di vista.
Sì,
il punto di vista di quello che è sbagliato o è giusto per il diavolo non è lo stesso di Dio. Per Dio l'omosessualità è sbagliata. Perché? Perché è una cosa sporca. Uomo con uomo devi sporcarti, devi prendere l'AIDS, non è una cosa naturale. Nel DNA c'è il DNA maschile e femminile, non c'è quello neutro. Questo è il punto di vista di Dio, non sei d'accordo? Tranquillo, fa come ti pare, però Dio va avanti anche senza di te. Va bene, andiamo avanti.
Le nazioni che hai detto sono state giudicate e quindi distrutte. Giudicate perché? Che tipo di peccati avevano?
Ah, basta che leggi la legge di Mosè, la Torah, i cinque libri. Erano popoli che bevevano sangue, erano popoli che sacrificavano i bambini. Oggi il sacrificio ai bambini non è che vengono bruciati sopra una statua di Moloch. Oggi li bruciano i bambini, prendono il bidone dell'immondizia e lo bruciano. Cosa c'è in quel bidone dell'immondizia? I feti. Ci sono i bambini abortiti e li bruciano ancora come ieri. È cambiato lo stile. Il diavolo oggi... le sacrifici a Moloch, e Moloch sono certi ospedali, i sacerdoti sono certi dottori, e i genitori che sacrificano i bambini nel fuoco sono quelli che vanno ad abortirli. Cioè è cambiato la forma, ma lo spirito è lo stesso. Per questo che Dio adesso, il mondo è arrivato al punto che è pronto ad essere giudicato come i cananei, come la coppa del mondo si sta riempendo, secondo me ci siamo, e Dio sta per giudicare il mondo. Quindi il giudizio, diciamo le guerre, virgolette, di conquista dei colonizzatori israeliani, non è mai esistito. Semplicemente Dio ha usato, così come, che so io, in una nazione si usa il plotone d'esecuzione per fucilare i fascisti, i comunisti, i nazisti, quello che ti pare, prima o poi ogni nazione ha queste regole, in tempo di guerra ce l'hanno tutti, va bene? Bene, Israele è stato il plotone d'esecuzione di giustiziare questi popoli che uccidevano i bambini, li sacrificavano. Se uno voleva avere un terreno che fruttasse di più patate, sacrificava un bambino e il diavolo relativamente lo benediva, perché il diavolo lui, se tu uccidi i bambini ti benedice, perché il diavolo vuole uccidere il più possibile. Per questo oggi c'è questa mentalità di depopolare il pianeta. E viene da chi? E viene dal signor diavolo, va bene, che vuole ammazzare il più possibile, vuole riempire il suo inferno il più possibile, capito? Viene Gesù e invece muore sulla croce per salvare. Ci siamo fino a qui, ho risposto alla tua domanda, perché
grazie,
Israele, virgolette, colonizzava, faceva guerra. Israele non ha fatto guerra, Israele era un plotone d'esecuzione per giustiziare dei popoli pagani che uccidevano i bambini.
Un'altra cosa che Mauro Biglino ha detto nel suo video è che Israele combatteva solo contro queste nazioni che erano piccoline, non osava di combattere contro Egitto, Babilonia, ma solo quando i nemici erano, diciamo, inferiori. È vero questo?
No, è falso. falsissimo questo biglino. Cosa aveva? Dice, quando Israele si metteva ad adorare gli idoli e abbandonava Dio, allora perdeva contro tutti, anche nazioni più piccole di Israele. Non è vero? E quando era nello spirito vinceva anche contro nazioni più potenti. Quando Israele era fedele a Dio, Dio lo salvava sempre. Le 10 piaghe, c'erano 10 piaghe contro l'Egitto, no?
Sì.
Queste piaghe fecero cadere la prima potenza mondiale, era il primo impero mondiale l'Egitto. Mm-hmm. 10 piaghe di Dio ha fatto cadere. E quelli erano schiavi, come facevano a vincere contro l'Egitto? Mm-hmm. Quindi andiamo al secondo re, capitolo 19, perché...
Quindi non è vero che Israele non osava combattere contro l'Egitto, perché Dio, essendo con loro, hanno distrutto Egitto, la prima potenza mondiale.
Israele non ha mai combattuto, non ha combattuto contro l'Egitto,
no,
in quel caso.
No, perché Dio ha fatto tutto.
È stato solo Dio con le sue piaghe.
Sì, sì.
Quindi tantissime sono le storie nei libri di Giosuè, dei re, delle cronache, dove leggiamo questa verità che Israele perde contro nemici inferiori e vince contro nemici superiori, dipende se è fedele o infedele. Quindi biglino, poveraccio lì, non è... Lui capisce, conosce l'ebraico ma non conosce lo spirito di Dio. Allora andiamo al secondo re e secondo cronache. Allora, secondo re 19:35.
Secondo re 19:35.
Sì, e poi secondo cronache 14.
E quella stessa notte avvenne che l'angelo dell'Eterno uscì e colpì nel campo degli Assiri 185.000 uomini. E quando la gente si levò la mattina... Ecco, erano tutti cadaveri.
Quindi Biglino è un imbroglione. Non è vero che la Bibbia dice che Israele attaccava solo eserciti inferiori. Non dice neanche Israele, dice Yahweh. Yahweh non poteva vincere una battaglia, ma povero imbroglione non capisce, non conosce neanche la Bibbia. Secondo Cronache 14:9-13.
Zera, l'Etiope, marciò contro di loro con un esercito di 1.000.000 di uomini e 300 carri e avanzò fino a Maresa.
Capisci? Quindi qui arriva l'esercito etiope con 1.000.000 di soldati in quei tempi, ragazzi.
Wow. Sì, era tanto.
Avanti, verso 11.
Allora Asa invocò il suo Dio e disse, Signore, per te non c'è differenza tra il dare soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Soccorrici, Signore, nostro Dio, poiché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei il nostro Dio, non vinca l'uomo contro di te. E il Signore sconfisse gli etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda, e gli etiopi si diedero alla fuga. Asa e la gente che era con lui li inseguirono fino a Gerar, e degli etiopi ne caddero tanti, e non ne rimase più uno vivo, perché furono fatti a pezzi davanti al Signore e davanti al suo esercito. Poi Asa e i suoi portarono via un immenso bottino.
Va bene, l'Etiopia prima era grandissima, tutto a sud di Israele, dell'Egitto, tutti più o meno era grandissima Etiopia. Quindi Biglino è un imbroglione, sta imbrogliando la gente che non conosce la Bibbia. Mm-hmm. La Bibbia dice esattamente il contrario a quello che dice questo.
Biglino dice che Dio non può neanche pensare di combattere contro Babilonia, Egitto, così via, questi grandi.
Che è una barzelletta questo qua. Dio ha creato il mondo e non può combattere. Dio ha mandato il diluvio universale, ha dato un lavaggio totale a tutte queste nazioni che poi sarebbero arrivate. Comunque, ascolta, anche oggi, a parte, puoi mettere anche da parte la Bibbia. Guarda, gli faccio sto favore, Biglino, metto da parte la Bibbia. Va bene? Ok. Parlo dei giornali, parlo del che so, un'enciclopedia storica. Mm-hmm. Cioè anche un ignorante come me può prendere un'enciclopedia storica del secolo scorso, senza andare lontano, e vedere che dal 1948 fino a oggi Israele ha combattuto 8 guerre contro tutti gli arabi, gli islamici, gli eserciti, così quando per esempio nella guerra dei 6 giorni, per esempio, Israele ha combattuto contro l'Egitto, l'Iraq, l'Arabia Saudita, il Libano, lo Yemen e la Siria, totale 6 nazioni. Mm-hmm. E li ha sbaragliati in 6 giorni, la guerra dei 6 giorni. Nel 48 appena fondata, guerra, sbaragliati. 8 guerre ha combattuto Israele esattamente. Un popolo di 2.5 milioni nel 67. Oggi Israele mi pare sono 8-9 milioni. E a quel tempo l'Islam era 1.000.000.000, oggi sono 1.7 miliardi circa, 1.6 miliardi. Va bene? Quindi questo è il contrario che dice Biglino. Qui vediamo una piccola Israele contro un mondo di islamici, che ho amici islamici, io gli voglio bene agli islamici, per l'amor di Dio, però Allah, Dio degli islamici, contro Dio di Israele, diciamo, ha sempre perso. Quindi poi ognuno giudichi qual è il vero Dio, l'amore di Dio, non devo dirlo io. Quindi 8 guerre Israele ha combattuto, 8 guerre ha vinto.
E come si spiega?
Tuttora circondata da nazioni solamente nemiche, mm-hmm. Se tu guardi sulla cartina geografica, una marea di nazioni islamiche, Israele...
Ancora in piedi.
Un francobollo sulla cartina geografica, non si avvicina nessuno a livello di esercito. Persino i terroristi sono terrorizzati di andare in Israele a fare terrorismo, perché... occhio per Israele, occhio per occhio, mica sono lì col Vangelo, loro sono lì con Mosè. Tu entri, porta dietro la bara, perché probabilmente ti mettiamo dentro.
Sì, sì, sì.
E quindi stanno bene alla larga, capito? Quindi politica, io politica destra e sinistra non mi interessa. Va bene? Allora Israele che combatte 8 guerre, vince 8 guerre, 2,5 milioni, nel 67, 1,5 milioni circa nel 48, e vincono contro 1 miliardo di oppositori, delle quali tantissimi milioni di soldati che le hanno attaccate. Quindi biglino, questo lo puoi raccontare a gente che la Bibbia non lo conosce, li puoi imbrogliare loro, non puoi imbrogliare me o altri studiosi di Bibbia che ce ne sono meglio di me, scusa.
Amen,
biglino.
A me
non mi imbrogli, io conosco la Bibbia, capito? Quindi va bene.
Grazie Gesù, questo mostra che Dio tutto quello che fa è per un proposito, non perché è più forte, più debole, perché ha paura, non ha paura, tutto ha un proposito per lui.
Ma ti pare che Dio ha paura di nazioni? Lui ha creato il pianeta, ha creato il mondo e Dio ha paura. Dio ha mandato il diluvio universale, sono rimasti solamente in 8 sull'arca di Noè, che tra l'altro l'arca l'hanno anche avvistata sul monte Arara, dove la Bibbia dice che l'arca è scesa sul monte Arara, l'hanno anche avvistata. Capito? E io credo che oltre che avvistarla, andranno anche a fare qualche piccolo video. Guarda in internet, c'è gente che ha visto l'arca, solo che su un ghiacciaio lì dove è in cima, e poi c'è problemi con la Turchia per andare, eccetera. Va bene?
Amen. Ascoltiamo ancora un po' del signor Biglino.
Una guerra all'interno della famiglia per strapparsi le terre fra di loro, in quel piccolo fazzoletto di terra che era la terra di Canaan. Perché questi qui non potevano neanche immaginare di mettersi contro Egitto, Assiria, tant'è che quando Babilonia ha detto adesso ci siamo rotti le scatole, sono arrivati lì, si sono presi tutto, e di Yahweh non si è più sentito parlare. Cioè voi paragonate le conquiste di Yahweh con quelle di Alessandro Magno, Gengis Khan, Napoleone, cioè qualsiasi condottiero, cioè Yahweh non regge il confronto con nessuno, ha fallito su tutto, cioè voi colorate che cosa Yahweh è riuscito a conquistare in secoli attraverso i suoi, e colorate ciò che Alessandro Magno ha conquistato in 11 anni, e vedrete la differenza tra Yahweh e Alessandro Magno.
È vero, fratello Giuseppe, che la Babilonia vinse contro Israele perché era più forte?
Babilonia ha vinto, guarda, se uno studia la Bibbia a occhi aperti e non con gli occhiali satanici davanti, vede che Babilonia, come appunto Geremia ha profetizzato, leggere il libro di Geremia, Geremia disse a Israele: se non vi pentite, io manderò Babilonia a distruggervi. E tutto il libro di Geremia è così, tutto. Legge anche il libro di Isaia, Ezechiele, e tutto sono 3 libri che parlano, 3 profeti, tra i più grandi libri della Bibbia, 3 profeti, che ripetono la stessa cosa: se non vi pentite, mando i nemici a distruggervi. Quindi questo signore imbroglione, ci vuol dire che invece Yahweh perde contro i babilonesi, cioè lui sta cerca di vedere tutto in chiave politica, quello che invece è spirituale. È una punizione di Dio che mostra che Dio è così giusto che non solo usa Israele per punire i popoli di Canaan che erano idolatri e uccidevano i propri figli, ma usa anche la sua giustizia per punire il suo stesso popolo quando Israele è diventato idolatra come i cananei, o quasi, più o meno.
E poi dice...
I babilonesi conquistarono Israele semplicemente perché Dio ha tolto la benedizione a Israele e ha usato Babilonia. E dopo che Babilonia ha distrutto Israele, li ha schiavizzati, eccetera, Dio punisce Babilonia perché anche Babilonia non era quel granché di esempio. D'accordo?
Sì. Poi dice anche che Alessandro Magno ha conquistato più terre di Dio e in meno tempo.
Questo è uno è ignaro, è diplomato in ignoranza. Cosa c'entra, scusa? Israele è un francobollo sulla catena geografica che doveva espandersi in tutto il mondo e portare l'amore di Dio, la pace di Dio, la giustizia di Dio. Invece si è ribellato, si è messo ad adorare idoli, si sono dati al satanismo e Dio li ha puniti. E allora Dio ha fatto conquistare il mondo Alessandro Magno, alla Russia, all'America, ai sovietici, l'impero austro-ungarico. Cosa c'entra quello lì? Lui paragona Alessandro Magno, l'impero sovietico, i carri armati sovietici, le bombe atomiche sovietiche con Israele, ma la potenza di Israele è in Dio, non è nelle sue armi. I cristiani hanno conquistato il mondo in 250 anni fino al giorno di imperatore Costantino con l'amore, senza le armi di Alessandro Magno, che i libri di storia dicono che probabilmente lui ha ucciso il padre. Non è che Alessandro Magno era quel granché, d'accordo?
Sì, è quello che Dio non ha mai cercato di conquistare tutto il mondo militarmente, perché non è interessato in questo, vuole conquistare i cuori.
Ma Dio l'ha creato il mondo, abbiamo di conquistare il mondo.
Sì.
E guarda, purtroppo Gesù non era ancora arrivato a quel tempo, non c'era la potenza dello Spirito Santo e quel tempo lì era obbligato a sistemare le cose con la guerra, perché era l'unico modo. Va bene, e quindi era volontà di Dio che a quel tempo bisognava imparare la guerra e fare la guerra per difendersi e per tutto. Infatti vediamo in Giudici, capitolo 3, versone 2, che Dio dice proprio questo, che era necessario per Israele di imparare la guerra per poter anche sopravvivere.
Giudici 3, 1 e 2. Questi sono i popoli che il Signore lasciò stare per mettere alla prova per mezzo di essi Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figli di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli perlomeno che non l'avevano mai vista prima.
Quindi gloria a Dio, cioè è così, cioè non è che si può avere la perfezione, è come questi tempi che siamo qua in un tempo, viviamo il tempo della fine adesso, che sì, c'è il Vangelo, c'è l'amore di Gesù, però se i popoli non lo vogliono ascoltare questo amore, cosa devi fare? È così, no?
E grazie a Dio che il Signore ci insegna a combattere, essere soldati, vincere il diavolo.
Dio dice in Giosuè capitolo 2 che ha lasciato alcune nazioni in Canaan affinché Israele imparasse la guerra. A quei tempi non si poteva convertire le persone con l'amore di Gesù, il Messia non era arrivato. Allora a quei tempi c'era la guerra. È volontà di Dio che Israele imparasse la guerra e attraverso la guerra distruggesse i malvagi, quelli che la salivano, quelli che la attaccavano, e doveva difendersi, era la legge del Vecchio Testamento. Quindi Israele non è che fu superato da Alessandro Magno, Gengis Khan, Napoleone, eccetera. Furono superiori a Israele. Cosa vuol dire? Il diavolo è superiore a Israele, perché Israele è fuori binario ed è stata punita da Dio per 2000 anni e Dio non gli parla. Guarda Isaia 42,6, c'è una scrittura, anche Esodo 23, per cortesia.
Sì, Isaia 42,6. Io il Signore ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni.
Va bene, quindi Israele deve essere la luce delle nazioni, doveva essere. Non era una nazione di conquista come l'Islam che le va con la spada e Maometto uccide, distrugge. No, doveva andare con la luce dell'amore, la giustizia dei 10 comandamenti. Esodo 23, 4 a 5.
Esodo 23, 4 e 5. Se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo.
Capisci? È così che Israele doveva vincere il mondo, sì, aiutando il nemico. Già nel Vecchio Testamento c'era il Vangelo di Cristo. Ogni volta che Yahweh parla nel Vecchio Testamento, è Cristo, è Gesù, è la parola di Yahweh. E qui c'è il Vangelo di Gesù, qui nel linguaggio, nella mentalità arcaica di quel tempo, che a quel tempo al massimo capivano solo occhio per occhio e dente per dente, ma quando è arrivato lo Spirito Santo, allora ama il nemico, eccetera. E questo qui era già fondato, già vediamo nel Vecchio Testamento, va bene?
Sì, sì.
Comunque,
sì.
Vai prima a Corinzi 2, guarda,
sì.
14. Perché questa scrittura mostra come le lobby sataniche e i satanisti come Biglino non hanno possibilità di capire, discernere queste scritture, come è scritto.
Primo Corinzi 2, 14. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente.
Amen,
è vero.
Capisci?
Con la mente non si può capire, è vero.
Come le scritture mostrano, solamente con la mente libera, senza pregiudizi di parte, sicuramente senza pregiudizi satanici, solo così si può capire la Bibbia. Mm-hmm. Uno legge la Bibbia solamente per trovare cose contro il Signore, e questa qui non è un testimone attendibile.
Mm-hmm. Va bene. Ma l'hai spiegato bene una volta dicendo, così come un asino non capisce le cose di un computer, come funziona un computer, così anche noi con la nostra mente umana, limitata, terrena, non può capire tante delle cose di Dio. Alcune cose sì, se abbiamo il cuore aperto, altrimenti niente.
Guarda, secondo Corinzi 4, va bene?
Sì.
3 al 5. Capisci? Il signor Biglino non può capire queste cose perché è come spiegare a un bambino di 5 anni come funziona un computer. Mm. Biglino non può capire l'amore di Gesù, che è con l'amore più potente della spada. Nel Vecchio Testamento è la spada che Gesù non c'era, non c'era il Vangelo, non c'era lo Spirito Santo.
Sì, sì, sì.
Ma nel Nuovo Testamento appena arriva lo Spirito Santo, la Pentecoste, e allora la spada non serve più, basta l'amore. Muori come martire, come la Chiesa per 250 anni fino a 313 dopo Cristo, però con l'amore vinsero l'impero romano, non serviva più la spada di Giosuè e di Israele, ci voleva l'amore di Dio. Siccome Israele non l'ha voluto fare, Israele ha disubbidito, si è data l'idolatria, allora Dio ha dovuto mandare un nuovo popolo, il popolo cristiano, che sarebbe l'Israele dallo Spirito.
Mm-hmm.
Leggiamo
secondo Corinzi 4, 3 a 5. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù.
Bella
questa scrittura.
Sì, vedi, anche Israele che ha fatto crocifiggere Gesù dai Romani, perché ancora non credono in Gesù? Perché la loro mente è accecata dal Dio di questo mondo. E chi è il Dio di questo mondo? Si chiama Satana. Quello che Biglino sta innalzando, magari senza saperlo, perché molti sono ingannati sinceramente. Magari questo Biglino veramente crede che crede a dischi volanti, agli alieni che arrivano, non si sa da dove, sono arrivati sulla Terra, hanno creato la vita, gli alieni, e gli alieni chi li ha creati? Ah, non si sa, lì vedremo. Questo è Biglino. Biglino mica crede ad Adamo ed Eva, lui crede all'uomo erectus, l'uomo abilis a fare cosa? Abilis mm-hmm. a fare la bomba atomica. E lui dice, sono arrivati gli alieni con dischi volanti, dice, e hanno creato la vita. Siccome la storia dell'evoluzione che veniamo dalla scimmia non funziona più, ha funzionato da 150 anni, non funziona più, e adesso devo sfodare un altro dal cilindro delle bugie. Sono stati gli alieni. E che sono gli alieni? E sono come gli Elohim, quelli che Dio si dice Elohim, è scritto nella Bibbia, Elohim, sì sì, quindi Elohim sono anche gli alieni. E chi l'ha detto che gli alieni sono Elohim? E lo dice Biglino e gli altri come lui. E che hanno fatto? Sono venuti qua con il disco volante e hanno preso l'uomo habilis, l'uomo erectus, e gli hanno messo dentro una specie di qualcosa ed è diventato quello che siamo noi. Voilà, miracolo. Ma insomma, è un branco di imbroglioni. E chi ve l'ha detto voi che gli alieni sono venuti? Gesù Cristo è nato da una vergine, profetizzato, ha predicato il Vangelo ed è stato crocifisso, profetizzato. Va bene, la Bibbia ci dà anche la data. Il Vecchio Testamento, Daniele 9, 24, ci dà la data spaccata di quando Gesù sarebbe stato crocifisso 500 anni dopo, il 30 dopo Cristo, lì scritto, Daniele 9, 24. Però Biglino non lo può capire perché è scritto in parabola. E andate a nostra radio, c'è un insegnamento lì, c'è una foto con tutte le date che mostrano come Gesù è stato crocifisso, l'unto, il Messia crocifisso, esattamente nel 30 dopo Cristo, profetizzato 500 anni prima. Quindi sappiamo che Gesù ha adempiuto la profezia, non solo perché vediamo i miracoli, le guarigioni che adesso funzionano, che va bene, se Biglino è malato Biglino, spero di no, vado in una chiesa, gli mettono le mani, se crede in Gesù guarisce, lui non guarirà mai perché non crede in Gesù, d'accordo?
Una cosa da notare è che questo Biglino non parla tanto dei Vangeli, degli insegnamenti di Gesù, perché quelli non è facile attaccarli. Gesù, il suo amore, i suoi insegnamenti che sono così sani e funzionano perfettamente, non li attacca molto.
Usa parole che nessuno capisce. I sumeri, gli alieni. Trovo qualche scrittura qui un modo per chiamare Dio è Elohim, e siccome sta parola lui la prende, la storta, martellata, cacciavite, tenaglia, la fa diventare alieni, che quei dischi volanti. Cioè, e chi me lo dice a me che è così la cosa? Dove è scritto? E c'è un libro sumerico scritto migliaia di anni fa che mi dice bla bla. Ah sì? E chi mi dice a me che non è una bugia?
Sì.